Buongiorno e buon martedì 28 luglio da Chiara Manetti, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Summertime qui su Radio Popolare. Come ogni mattina vi accompagno fino alle 10 tra rassegna stampa, approfondimenti, interviste e infine il microfono che è aperto in cui insomma lascio lo spazio a voi con qualche ospite per dare un contesto anche al tema che abbiamo scelto. Stamattina guarderemo agli Stati Uniti per i due incontri chiave di Donald Trump con Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky, poi torneremo sul caso di Abderrahim Fakir a Bologna per fare il punto sulla catena dei soccorsi e delle indagini e ci sposteremo poi in Puglia, a Ostuni, dove la regione ha bloccato un resort di lusso in una catena di una catena alberghiera di cui Bill Gates è socio di maggioranza. E poi voleremo in Giappone per parlare di lavoro. Dalle 9 infatti parleremo della società della prestazione e vi chiederò: vi è mai capitato di perdere il sonno per il lavoro? Qual era il motivo, se appunto avete rinunciato al vostro riposo? Quanto tempo ci dedicate davvero al riposo? E insomma, mentre voi ci pensate, io come ogni mattina parto dalla lettura dei giornali in edicola questa mattina. Allora, io questa mattina parto dal Manifesto perché il Manifesto titola «Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump». Prima di parlare di Cisgiordania e di Israele, io però vorrei rimanere sul Manifesto, ma parlare di un altro tema centrale ancora oggi, e cioè gli scontri in Val di Susa, perché il Manifesto a pagina 6 titola «La valle blindata dei delitti e delle pene creative». Meloni a Chiomonte invoca giustizia contro i Notav, Salvini parla di terrorismo di piazza, Fratelli d'Italia propone l'associazione senza associazione. Il pezzo di Andrea Colombo, insomma ve ne leggo un pezzettino, è a pagina 6 del Manifesto. Giorgia Meloni ieri con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si è recata in Val di Susa nel cantiere di Chiomonte per portare di persona la solidarietà alle forze di polizia reduci dagli scontri di sabato scorso. Non ha fatto cenno a provvedimenti come quello chiesto domenica dal solito Matteo Salvini, che nella sua frenetica ansia di visibilità vuole l'introduzione di una nuova e bizzarra fattispecie di reato, il terrorismo di piazza. In compenso ha chiesto e forse già ottenuto la pratica dell'obiettivo. La procura di Torino fa filtrare infatti la possibilità di aggiungere l'aggravante di terrorismo ai reati già contestati ai fermati di sabato 4 manifestanti stranieri, devastazione e saccheggio. È quello che chiede, nemmeno tanto tra le righe, la Premier nel video girato durante la visita ai cantieri della TAV. Non so se lo avete visto. Chiediamo agli inquirenti, alla magistratura, di fare il massimo del lavoro perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, dice Meloni nel video. Conclusione bellicosa. Lo Stato che non c'è non intende indietreggiare. Scusate, lo Stato c'è e non intende indietreggiare. Faremo tutto il possibile per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Queste le parole di Giorgia Meloni dopo, insomma, durante la sua visita in Val Susa. A pagina 7 accanto c'è un articolo di Rita Rapisardi che si intitola «Rivendichiamo la protesta, la devastazione è il cantiere». E questo titolo riprende le parole, insomma, degli attivisti, dei Notav, che lunedì hanno preso la parola su quanto accaduto sabato, quando si è svolta l'annuale marcia per raggiungere i luoghi della devastazione, cioè i cantieri della Val Susa. Non c'è da prendere nessuna distanza, sia in presenza, sia con il cuore, che con la partecipazione. C'eravamo tutti e tutti rivendichiamo quello che è capitato, ha detto Nicoletta Dosio, storica attivista Notav, alla conferenza stampa indetta a conclusione del festival Alta Felicità. Sabato abbiamo praticato il diritto alla difesa, sono 30 anni che subiamo violenze, ma ci viene imputata la devastazione. Ebbene, la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno su questo territorio, con l'amianto che respiriamo, che ci fa ammalare, chiarisce Dosio. Il movimento rivendica gli scontri e respinge la narrazione tra manifestanti pacifici e violenti. La divisione tra buoni e cattivi è assolutamente falsa, spiega un altro esponente NOTAV, Guido Fissore. Entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa. Raccontatelo, perché siamo tutti responsabili. Sempre sul tema, vado a prendere il Corriere, a pagina 3. Tra l'altro il Corriere che titola in prima pagina NOTAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo, la Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi. Vi vado a leggere un estratto di un pezzo che c'è a pagina 3 del Corriere della Sera, che si intitola «La polizia filma uno ad uno tutti i partecipanti, identificati in 1500, fermati due tedeschi. Torino, la procura valuta l'aggravante del terrorismo», lo dicevamo prima. «Vengono fatti incolonnare, poi ad uno si procede all'identificazione, ma non viene richiesto un documento. La carta d'identità debbono tenerla in mano, poi vengono fotografati e filmati, carrellando dalla testa ai piedi. Più che un'identificazione, mi sembra una schedatura da regime di polizia», lamentano molti giovani. «Mugugnano, ma non protestano. Stranamente», aggiunge una ragazza con zaino in spalle, «hanno fatto partire la fila da dove c'è il sole, mentre i poliziotti si sono messi all'ombra. I controlli rigorosissimi sono scattati ieri mattina presto, intercettati praticamente tutti i partecipanti al campo del Festival dell'Alta Felicità. Nessuno ha potuto lasciare la spianata di Venaus, dove erano sistemate le tende, senza prima essere fotografato dalla polizia. In totale solo ieri sono state identificate 1000 persone, che si aggiungono ad altre 500 di domenica. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine, ai posti di blocco vengono fermati camper, auto e persino ragazzi in monopattino». Insomma, volevo leggervi questo estratto per capire insomma qual era il clima per i manifestanti, gli attivisti NOTAV che ieri si sono visti insomma controllare dalle forze di polizia. Passo alla Stampa, perché la Stampa titola NOTAV, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la Premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi. Sulla Stampa ho letto un articolo molto interessante stamattina, pagina 5, firmato da Francesca Schianchi, che si intitola «La sicurezza, eterno tabù della sinistra, così Conte prova a scavalcare Schlein». La segretaria Dem impiega due giorni a condannare le violenze, il leader del Movimento 5 Stelle subito con le forze dell'ordine. Francesca Schianchi scrive: «Sono passati quasi 20 anni da quando, all'indomani di un fattaccio orribile di cronaca a Roma, una donna violentata e uccisa nei pressi di una stazione, Walter Veltroni lanciò l'allarme sicurezza alla sua parte politica. Non bisogna averne paura, non è un tema di destra. Dobbiamo capire le paure della gente», predicò. Era appena stato eletto primo segretario del nascente Partito Democratico ed era da 7 anni il sindaco della città. Come lui, in quella fase, altri primi cittadini di sinistra, messi di fronte alle difficoltà dell'amministrazione e alle preoccupazioni dei cittadini, imbracciarono senza timori la stessa parola d'ordine. Lo fece Sergio Cofferati a Bologna, lo fece Vincenzo De Luca a Salerno e continua a farlo oggi, al quinto mandato. Mica per niente vennero soprannominati sindaci sceriffi. E non sarà un caso se ancora oggi, nella parte politica che più tribola a confrontarsi con il tema, dove resta diffuso il retropensiero che ordine e legalità siano sinonimi di destra e che parlarne significhi inimicarsi le frange più movimentiste dell'elettorato, chi spinge in quella direzione sono spesso gli amministratori, sindaci come Silvia Salis, che ha invocato interventi sull'argomento, presidenti di regione come l'emiliano romagnolo Michele De Pascale. Parlarne significa, scrive ancora Schianchi, chiedere di più al governo di destra, certo, l'ordine pubblico è in capo allo Stato, ma anche, lo sa bene la segretaria Emily Schlein, ogni volta che legge un'intervista sul tema, significa chiedere una ricetta, una linea, una posizione chiara al proprio schieramento, solo che poi succede che ogni volta che la cronaca offre uno spunto, la destra è velocissima a cavalcare l'argomento e schiacciare le opposizioni in un angolo, accusandole più o meno apertamente di connivenza, e la sinistra balbetta, distingue, quando non resta imbarazzata a pensarci su un paio di giorni, parlo o non parlo, innovativa versione dell'amletico dubbio Nanni Morettiano sul come mi si nota di più. In questo caso si viene notati molto di più, ma non in positivo, a non parlare per 48 ore, lasciare campo libero alle speculazioni degli altri. Può starne sicura la segretaria che dei fatti di Chiomonte ha deciso di dare l'ovvio solo ieri, violenze inaccettabili, tra virgolette, dopo che la premier Giorgia Meloni si è precipitata sul cantiere a garantire che lo Stato c'è e non farà sconti e via discorrendo, col risultato che la forza di un intervento surclassa l'altro. Mi sembrava, insomma, un tema molto interessante e tra l'altro mi fa venire in mente che in questo momento non lo trovo, ma ve lo recupero dopo. Insomma, c'è un pezzo molto interessante, se non sbaglio, sul Domani, che parla proprio di Silvia Salis, eccolo qua, il Domani, scusate. A pagina 4 lo scrive Daniela Preziosi, ve ne leggo giusto un pezzetto. Si intitola Il tempo stringe, Salis aiuti, nasce una rete per la sindaca. L'animatore è Tonino Perna, in pochi giorni le adesioni sono arrivate da tutta Italia, sblocchi il campo largo e le sue bambinate. Ha detto no alle primarie, ci ripensi. E vi leggo veramente degli estratti. Qualcosa si muove, scrive Daniela Preziosi da Roma. Arriva dal profondo sud, dalla Calabria, dove, in maniera spontanea, spunta un embrione di coordinamento di un comitato per Silvia Salis. A spiegarne la genesi è Tonino Perna, economista, sociologo, ha una storia politica lunghissima. Perna racconta che ha lanciato l'idea di un comitato cum grano Salis, nome semi-ironico che vuole significare che il centro-sinistra versa in condizioni confuse, dunque deve agire con prudenza, coscienza e buonsenso. Insomma, dovrebbe chiedere alla sindaca di Genova di dare una mano, in qualche modo. Le adesioni, dice, sono fioccate. Molti elettori del Partito Democratico, dice Perna, non voterebbero mai una coalizione guidata da Giuseppe Conte e viceversa, molti del Movimento 5 Stelle non voterebbero proprio se a guidare l'alleanza fosse Schlein. Salis può essere un'alternativa per molti. Obiezione. Salis ha detto più volte che non parteciperebbe. E Perna dice, ma se questi comitati cominciano a crescere nelle città, forse si sentirebbe di rifletterci, forse di ripensarci. La difficoltà principale, gli chiede Daniela Preziosi. Molti a sinistra pensano che sia una creatura di Renzi e Renzi ha fatto di tutto per accreditare questa versione. Ma noi è chiaro che non è così. Basta vedere il lavoro che sta facendo a Genova, con la cittadinanza, i sindacati, con i giovani e sulla memoria di città resistente. Non è un tipo da casa riformista, ma una dirigente di un centro-sinistra ampio e popolare. E questo era l'articolo sul Domani a pagina 4. Io adesso passo a un altro tema molto importante oggi, che si trova anche prima pagina sul Sole 24 Ore, gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, e riprendo il Domani perché in prima pagina titola benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza, il Consiglio dei Ministri taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri. Il decreto è soltanto uno spot, la premier fa passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Insomma, questo pezzo riassume un po' quello di cui abbiamo un po' parlato e su questo vi segnalo un pezzo a pagina 3 di Domani che parla proprio di questo sconto, diciamo, il taglio di 17 centesimi riguarda solo il gasolio per una durata di pochi giorni e scadrà il 6 agosto con uno sconto con un costo di circa 125 milioni di euro. Giorgia Meloni ha preso il coraggio a quattro mani, ha spinto all'inverosimile sull'acceleratore della propaganda, ha definito il provvedimento una risposta tempestiva e responsabile, promettendo di seguire l'evolversi della situazione anche sul fronte del conflitto e torneremo a riunirci prima della scadenza per decidere i passi successivi. Un messaggio con almeno un atto di ammissione. Sappiamo che non risolve il problema. Il quadro è critico, scrive Stefano Iannaccone. La benzina ha sfondato il tetto dei 2 euro al litro in autostrada, il gasolio si è avvicinato ai 2,20 euro, in città i livelli sono leggermente inferiori, ora il diesel si avvicinerà al costo della benzina, restando poco sopra i 2 euro al litro. Così gli italiani pronti per andare in vacanza stanno vivendo la partenza con preoccupazione. Il pieno di benzina è un salasso aggiuntivo. Su questo vi volevo ancora segnalare una velocissima il titolo, insomma, del Fatto Quotidiano: spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo, il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega, vs Giorgetti su aumenti e tabacchi, vs, cioè versus, insomma. Sul tema della benzina c'è un articolo che vi segnalo sul Giorno, che insomma parla del benzinaio più caro d'Italia, che è a Milano, guarda un po', ed è a pagina pagina 7, il record di Milano, la compagnia è venuta a coprire l'insegna, viaggio dal benzinaio più costoso di tutta Italia, pochi fanno rifornimento e c'è chi urla vergogna, i prezzi record del distributore di carburanti in via Correggio a Milano. Poi oggi si parla moltissimo anche della questione Ilva, Avvenire ha un titolo molto significativo, chiusura a caldo, la Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanato, l'attività dovrà cessare entro 3 mesi, il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, lo dicevamo anche prima. E su Avvenire vi segnalo anche un articolo a firma di Gabriel Romanelli su un tema di cui non abbiamo ancora parlato, che è Gaza. Gabriel Romanelli scrive da padre è un sacerdote che scrive da Gaza City, e il titolo a pagina 8 di questo articolo è: qui a Gaza si continua a morire, chiedete con noi una pace giusta. E tra l'altro oggi Zelensky, Trump e Netanyahu si incontreranno negli Stati Uniti. Su questo avevo delle segnalazioni, ma insomma è il nostro tema di apertura. Noi ci torniamo tra pochissimo, il blocco pubblicitario adesso, e noi torniamo subito dopo. Ciao!